sono alla rotonda all'entrata di Kandahar. Da qui si entra in città dalla strada verso la scarga, c'è un checkpoint, giovanissimi ragazzi, giovanissimi combattenti talebani. Ho parlato con uno di loro, con Fatullah, 25 anni, significa che nella sua vita ha praticamente ricordi solo legati alla guerra, sia quella che ha visto sia quella che ha combattuto. È stato su due fronti, il fronte che ricorda con più fatica è quello di Ghazni, e mi ha detto: ho combattuto lì anche imbracciando il fucile dopo una settimana di digiuno, dopo una settimana senza cibo, perché stavo combattendo affinché arrivassimo a questo punto, a riprendere la nostra città simbolo, a riprendere Kandahar, la città del fondatore del movimento, la città del Mullah Omar. La città del Mullah Omar, il fondatore del movimento. Kandahar è stata la capitale del primo emirato islamico dal 1996 al 2001. Lo scorso 12 agosto, quando la città è stata riconquistata dai talebani, il cerchio della storia si è chiuso.
I talebani dilagano nel sud, loro tradizionale roccaforte.
I talebani affermano di aver preso il pieno controllo di Kandahar, seconda città dell'Afghanistan, pubblicato online.
L'esercito statunitense lasciava il paese mentre i talebani, sopravvissuti e riorganizzati nei 20 anni di guerra, entravano trionfanti in Piazza dei Martiri, nella città simbolo del movimento, nel luogo in cui tutto era iniziato.
As well as with Mr. Ghani and many others around the world, it's time for American troops to come home.
Sono Francesca Mannocchi. Questo è un podcast di Cora Media e si chiama Voci dall'Afghanistan. I talebani sono principalmente Pashtun, un gruppo etnico che costituisce circa metà della popolazione afghana e vive per lo più nel sud e nell'est del paese. Il gruppo è stato formato dai mujahideen che combattevano contro l'occupazione sovietica tra il 79 e l'89 e dai giovani allora in esilio che si formavano nelle madrase e le scuole coraniche pakistane. I talebani, che sono stati a lungo sostenuti dalla CIA, si erano presentati promettendo di mettere fine alla violenza dei signori della guerra, alla corruzione, agli anni tragici che l'Afghanistan ha vissuto dopo il ritiro sovietico. Ancora oggi si presentano con le stesse parole d'ordine: sicurezza e stabilità. La rilevanza del movimento deriva oggi come allora dalla percezione che il gruppo sia l'unico a poter offrire giustizia dove altri hanno fallito. Questa è la sede distaccata locale del Ministero dell'Informazione. Appena arrivati a Kabul la settimana scorsa ci avevano dato un foglio al Ministero degli Esteri su cui c'è scritto che in quanto giornalisti possiamo lavorare, filmare, fotografare, riprendere. A un'ora di volo da lì, cioè qui a Kandahar, quel foglio non vale, o meglio non basta. E per questo siamo alla sede locale del Ministero dell'Informazione di Kandahar, che è il cuore del pensiero talebano. È da qui che tutto è partito, per chiedere un altro permesso.
Thanks him for having wait for us and for the delay of the flight. Thanks a lot.
Ahmad Sayed è il responsabile del Dipartimento Cultura istituito dai talebani a Kandahar. È cortese, ospitale. Attende oltre l'orario d'ufficio il nostro arrivo. Il nostro volo era in ritardo, ma lui dice ci ha atteso perché è così che amministra un vero talebano. Ogni ora del giorno e della notte è dedicata ad assistere cittadini e ospiti. E voi siete nostri ospiti, dice, offrendoci un tè, con la pacatezza e la giovialità di chi vuole dimostrare, a parole e nei fatti, che il paese sia tornato nelle mani degli unici che se ne prenderanno cura con responsabilità. Il paese ha resistito, dice, i nemici sono fuggiti dal paese e finalmente abbiamo ottenuto la nostra indipendenza. Alla fine, come ultima domanda, gli ho chiesto cos'è per te la democrazia? E lui ha esitato un po', ha sorriso, come sorride chi ha una risposta da dare che considera inoppugnabile, e ha detto: se questa è la democrazia che ci avete insegnato per 20 anni, incursioni notturne dentro case di innocenti, droni che uccidono le persone sbagliate, allora la vostra democrazia ha qualcosa che non va, e comunque qui non funziona, e l'ha dimostrato. Ha sorriso addirittura di più di quando gli ho domandato come ci si sentisse dopo 20 anni a essere seduti dove si siedono i vincitori, e tutto nell'ufficio del governatorato parlava la lingua del vincitore. Il cielo fanno intorno ai fiori finti messi per rendere la stanza più accogliente, i libri stesi in fila accanto alla scrivania, un mappamondo colorato accanto alla sinistra della sua poltrona, e naturalmente due bandiere, una alle sue spalle attaccata al muro con lo scotch e l'altra a destra sulla pedana. Sayed è stato il nostro primo incontro a Kandahar. Avevamo ottenuto il nostro permesso, un foglio di 10 cm per 10 scritto a mano.
There is not your names. He just written two journalists, man and woman, wants to take some shots.
Non c'erano neppure i nostri nomi. Un uomo e una donna, diceva il foglietto, entrambi giornalisti, possono filmare e fare foto. Aiutateli. Anche questo, il foglio scritto a mano, è un segno della modestia con cui i talebani vogliono presentarsi. Non c'è più la burocrazia corrotta del governo precedente. Ci siamo noi ora, e lo spirito di comunità, le tradizioni, a fare da collante. È così che funziona, almeno è così che funziona per i giornalisti stranieri. Se dovesse riassumere quali siano le caratteristiche che hanno determinato il consenso dei Taliban, quali evidenzierebbe?
Ma diciamo che i Taliban non hanno cercato molto il consenso in quanto tale, nel senso come lo definiamo noi, cioè il consenso per così dire popolare, perché tanto questa non era un'elezione, no? Quindi non è che la gente andava a votare. Anche le elezioni in Afghanistan non sono elezioni, cioè le elezioni in Afghanistan sono state in questi anni degli affari finanziari, no? Diciamo, i candidati principali, quelli con le risorse, andavano dai capi delle comunità, dai capi tribali con delle borse piene di dollari a comprare i voti. E questo i talebani lo sapevano benissimo.
Il professor Antonio Giustozzi è docente al King's College di Londra. Nel 2003-2004 ha prestato servizio presso la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan. È autore di numerosi articoli sull'Afghanistan, nonché di 5 libri, tra cui The Taliban at War. È insieme a lui che proviamo a capire le sfumature di un pezzo di questo paese, i suoi costumi, le sue tradizioni.
Ed i Taliban, quello che hanno fatto, si sono posizionati come il male minore, se vogliamo, per tutti questi leader locali o leader di partiti o leader di tribù o leader di milizie, praticamente dicendogli comunque vinciamo noi, gli americani se ne vanno, quindi tutto sommato per voi il male minore è mettervi d'accordo con noi adesso, perché se aspettate, quanto vi aspettate, quanto meno prendete. E questo infatti è quello che è successo, cioè non è tanto stato un consenso entusiastico, no? È stato che i vari gruppi, le varie comunità, una dopo l'altra, hanno fatto accordi con i Taliban sulla base di va bene, allora vincete voi, ma non ci saranno saccheggi, non ci saranno esecuzioni di massa, a qualcuno è stato promesso, alcuni dei vostri diventeranno, avranno delle nomine qua e là, no? Cose di questo tipo.
Abbiamo dunque sottovalutato i talebani? E perché?
Questa idea che i talebani, perché sembrano essere così primitivi, sembra che rifiutino la modernità, eccetera, sono condannati, no? C'è questo pregiudizio, diciamo, teleologico, no? Che c'è, la storia va in una direzione e chi rimane indietro è comunque condannato. E quindi non c'è neanche bisogno di sforzarsi veramente a vincere la guerra, perché la guerra si vince da sola, no? C'è questo pregiudizio che vedeva i Taliban come uno scherzo della storia, no? Non come una forza da tenere veramente in considerazione. E quindi mi ricordo questi dibattiti che secondo me non erano anche molto intelligenti, perché quando uno sta perdendo la guerra, descrivere il nemico come un idiota non è una cosa molto saggia, perché è implicito il fatto che se loro sono idioti e noi stiamo perdendo, probabilmente siamo ancora meno intelligenti di loro. Quindi già non era saggio in linea di principio. E poi comunque il fatto è che a questo punto non ci sono dubbi che hanno vinto loro. Penso che non si possa più discutere di questo fatto.
Hanno vinto loro? E no, non si può discutere su questo fatto. Hanno vinto loro tra i villaggi Okra che costeggiano l'autostrada 1. Progetto nato con l'ambizione di unire 5 province. Kabul, Wardak, Ghazni, Zabul, Kandahar, costata 300 milioni di dollari e diventata piano piano nel corso della guerra la strada della morte. Oggi, lungo l'autostrada 1, ci sono ancora i segni degli attentati. Vicino, però, le bandiere dei vincitori, quelle talebane, e i villaggi di contadini e pastori. Come Mohammed Gul, entriamo a casa sua, nel suo terreno, scortati da un soldato talebano che ci aspetta fuori. Il muro di casa sua è stato colpito da un mortaio anni fa. Qui intorno si combatteva, il mortaio ha ucciso il suo bestiame e Mohammed Gul è rimasto senza animali e senza soldi. Ha cominciato a coltivare oppio. Ogni mese, racconta, doveva consegnare parte dei suoi guadagni ai soldati dell'esercito afghano regolare. Era il prezzo da pagare per poter superare i checkpoint. Quando gli chiedo cosa ne pensi del ritorno al potere dei talebani, dice che finalmente è tornato il sereno e la sicurezza. Mohammed Gul viveva in una casa di fango prima e ci vive ora. I suoi figli, 8, non andavano a scuola prima e continuano a non andarci ora. Per lui l'espressione del potere è garantire sicurezza. È su questo, forse, che si basa il consenso dei talebani qui.
The Taliban is on the march, overrunning a dozen provincial capitals in just a week.
Mentre percorrevamo la strada di ritorno da Zari, il distretto in cui vive Mohammed Gul, Ariane mi ha raccontato che il giorno in cui Kandahar è caduta, suo fratello l'ha svegliato d'improvviso. «Sono in città», gli disse. Ariane è uscito di casa per capire cosa stesse succedendo e si è imbattuto in una cinquantina di talebani armati. E poi altri 50, erano ovunque. Ma dov'era l'esercito? Che fine avevano fatto i soldati? Pochi chilometri più in là, alla stazione degli autobus, c'erano circa 100 soldati. Erano usciti dalle basi senza armi, liberati dalle uniformi. Erano preoccupati, da Kabul gli dissero non avevano mandato voli militari per portarli via. Così hanno camminato cercando di confondersi tra la gente per scappare, sugli autobus. La gente però sapeva chi fossero. Era saltato tutto, Kandahar era caduta. E la gente gridava ai soldati: «Quante persone avete ucciso? Perché avete combattuto insieme agli invasori in questi 20 anni?»
Kandahar is one of the many provinces to see a recent surge in offensives by the Taliban.
La paura che circola nel paese è il collasso definitivo delle forze armate.
L'Afghanistan è caduto, la guerra è persa. Con la caduta del paese in mano talebana, le domande aperte continuano ad essere tantissime. La prima, la più scontata forse, è: perché i soldati afghani addestrati per 20 anni non hanno combattuto? La seconda è: ma davvero non hanno combattuto? Davvero quello che è accaduto non era prevedibile? Sarebbe facile riassumere così la sconfitta, ma forse, per capire, bisogna fare qualche passo indietro nel tempo.
This ceremony, concluding the International Security Assistance Force, or ISAF.
Una cerimonia, perché ufficialmente il 31 dicembre in Afghanistan finisce l'operazione Enduring Freedom e il 1 gennaio inizia l'operazione Resolute Support.
Nel 2014 la missione ISAF, per intenderci, la missione di combattimento in Afghanistan, si interrompe e la presenza NATO cambia nome. Diventa Sostegno Risoluto. Aveva cioè lo scopo di addestrare e assistere le forze di sicurezza afghane.
La nuova missione, della durata di 10 anni, avrà come compito la formazione e l'assistenza dei 350.000 uomini delle forze di sicurezza afghane. Abbiamo saputo creare un'alleanza nei momenti più difficili del conflitto, ma abbiamo ancora bisogno del vostro aiuto.
Ma c'era un ma, anzi molti, come spiega il professor Giustozzi. Qual era il modello di forze armate che avevamo esportato nei 13 anni precedenti?
Il modello delle forze armate afghane l'hanno imposto gli americani. È un modello che gli afghani non volevano fin dall'inizio. Secondo me non doveva essere difficile capire che non avrebbe funzionato in Afghanistan, anche solo l'idea di poter reclutare centinaia di migliaia tra polizia ed esercito, no, di volontari, è abbastanza discutibile, no? Perché non si crea un esercito che combatte, un esercito dei mercenari non è mai un esercito che combatte con efficacia, specie contro un nemico ideologico che invece è molto più motivato. E l'altro problema è che hanno insegnato agli afghani a combattere all'americana, quindi dipendenza completa dalle forze aeree, che poi gli afghani fondamentalmente non avevano, avevano molto poco.
Quindi, dopo 15 anni di guerra, nel 2015 l'Occidente dice: bene, gli afghani ora non hanno più bisogno del nostro aiuto in combattimento, possono farcela da soli.
Di fatto, perché c'è stato questo cambiamento nell'impostazione della missione? Beh, io ritengo perché era ormai politicamente non più accettabile per le opinioni pubbliche occidentali insistere in un'operazione che prevedesse un impegno militare diretto, perché non c'era più consenso di fronte a questo tipo di impegno. Mentre finché si dice, beh, in fondo siamo lì soltanto per aiutarli a farcela, insomma, a farcela militarmente, questo poteva ancora essere accettabile. Siamo lì per combattere? No, ormai nel 2015 nessun elettore delle democrazie occidentali avrebbe appunto votato un governo che insistesse su questo punto.
Nessun elettore delle democrazie occidentali avrebbe votato un governo ancora militarmente impegnato in Afghanistan, dice il professor Gastone Breccia, autore di Missione fallita. Soprattutto, nessun elettore poteva più sopportarne i costi. 1.000 miliardi, quello sostenuto dagli Stati Uniti d'America. Quanto all'Italia, secondo uno studio dell'Osservatorio sulle spese militari Milex, in 20 anni di presenza italiana in Afghanistan sono stati spesi quasi 9 miliardi di euro.
Non c'era neanche modo di controllare come venissero poi utilizzati i mezzi che venivano forniti all'esercito afghano, non c'era modo di controllare le operazioni, il tipo di operazioni che venivano svolte. Ma soprattutto direi che continuava a mancare una strategia, cioè si tentava di reagire tamponando le falle, no? Come una nave che va a fondo, che ha tante falle, si cerca di tamponarle, ma ormai è troppo tardi, insomma, per riportarla a galla.
All American citizens who want to get out of Afghanistan.
Il ritornello ad agosto, nel giudicare la presunta condotta dell'esercito afghano, era: ma come? Le forze di sicurezza afghane avevano persone, attrezzature per combattere i talebani? Cosa mancava?
There was nothing that I or anyone else saw that indicated a collapse of this army and this government in 11 days.
Mancava un obiettivo comune e condiviso che i talebani avevano sempre avuto: liberare il paese dall'esercito invasore. Non importa a che prezzo, non importa quanto ci vorrà.
I talebani sono proprio radicati nel territorio, legati a una popolazione, poi a una parte della popolazione afghana, rivendicano di voler liberare appunto il territorio da una presenza straniera. Io direi che questo è stato chiaro fin dall'inizio e non lo si è voluto capire, a far tremare le vene ai polsi, definirli dei partigiani, perché nella nostra concezione il partigiano è uno che legittimamente lotta per la libertà della sua patria, quindi nessuno in Occidente si sentiva di definire i talebani in questo modo, ma di fatto oggettivamente lo erano, cioè erano dei guerriglieri che combattevano per, diciamo più che liberare, recuperare il controllo di una parte del paese, inizialmente una parte, poi di tutto il paese, dove la popolazione li appoggiava di fatto. Si potevano tranquillamente nascondere tra la popolazione che li appoggiava, di cui erano espressione in buona parte, e aspettare tempi migliori, come hanno fatto.
Come fosse la popolazione che li appoggiava, non i soldati ai checkpoint, con le armi in mano, non i miliziani dal volto coperto, né i mullah negli uffici, ma gli altri, tutti gli altri, come il coltivatore d'oppio Mohammed Gul. Ecco, come fossero davvero loro l'anima e il sostegno dei guerriglieri tellurici talebani, l'ho capito meglio a pranzo, mentre parlavo con Ayran, che nella vita, quando non lavora con i giornalisti, insegna inglese a scuola. Abbiamo appena finito il pranzo prima di tornare a lavorare e durante il pranzo, nella zona riservata alle famiglie di questo ristorante di Kandahar, zona riservata alle famiglie significa che siamo in una stanzetta, direi sezione di una stanza chiusa sui quattro lati in modo che le donne non possano vedere nessuno e nessuno possa vedere le donne. E mentre consumavamo questo veloce pranzo, Ariane, il nostro interprete, ci ha raccontato la storia del suo matrimonio. Lui non ha mai visto sua moglie fino al giorno del matrimonio, neanche una fotografia. Non sapeva che profilo avesse, non conosceva il suono della sua voce, naturalmente non conosceva il suo carattere. Quando gli abbiamo chiesto, è stata una sorpresa dunque, lui ha risposto, è stato un regalo. Poi gli ho domandato se sua moglie fosse preoccupata adesso che in città ci sono i talebani e lui mi ha detto di no, perché l'unica cosa che preoccupa le donne della sua famiglia è che non si possa più ascoltare la musica durante i matrimoni degli altri, perché la musica è vietata. Per il resto, ha detto, la vita qui non è cambiata poi di molto. Mia moglie non ha studiato, ha 25 anni, è analfabeta, non poteva uscire di casa prima, non esce di casa adesso, ma non perché non può, mi ha detto, perché questa è la nostra cultura. Le donne sono in casa, si occupano dei bambini e non chiedono di lavorare, né adesso che è vietato dai talebani, né prima, perché sarebbe stato sconveniente per le famiglie, sarebbe stato un'onta, sarebbe stato qui a Kandahar sinonimo di vergogna. All'entrata della città c'è la prigione di Sarposa, circondata dalle torri di guardia e da un anello di barriere di cemento sormontate da filo spinato. Fino ad agosto qui c'erano 1000 detenuti, quasi tutti talebani.
This is a center of living drug addiction.
Siamo di fronte all'entrata della prigione di Kandahar e all'ingresso, di fronte al cancello circondato da filo spinato, ci sono un gruppo di talebani a presidiare e superato il cancello un gruppo di donne e bambini, sono probabilmente i parenti delle persone detenute dentro la prigione di Kandahar. Adesso ci siamo fermati perché un soldato ci sta chiedendo informazioni, chi siamo, perché siamo qui, e ci chiede di aspettare. I miliziani, i soldati stanno controllando le nostre camere, sono qui di fronte a noi armati e come ogni volta che entriamo in un luogo siamo interamente perquisiti. Ora Alessio sta rimuovendo le ottiche dalla macchina fotografica, stanno controllando le batterie, il marsupio, i microfoni. Oggi, nella prigione in cui fino ad agosto c'erano solo sostenitori e combattenti talebani, ci sono circa 500 uomini. Sono quasi tutti consumatori di droga. Questa prigione è particolarmente importante, come lo sono state tutte nelle province conquistate dai talebani durante la veloce offensiva di agosto, perché sono stati i primi luoghi delle città in cui i miliziani talebani entravano a essere liberati. Questo è facile comprenderne il motivo, perché nelle prigioni erano detenuti i loro sostenitori e quindi liberare le prigioni, assaltare e conquistare le prigioni significava moltiplicare le proprie forze. È una classica strategia operativa jihadista. Assaltare le prigioni significa liberare combattenti e dare un messaggio simbolico ai leader di alto valore che sono detenuti. Il braccio armato del movimento, chi è fuori e combatte, non vi ha abbandonato. La prigione era già stata assaltata due volte, nel 2008 e nel 2015. Nelle due operazioni precedenti erano stati complessivamente liberati 2000 combattenti. Numeri e storia alla mano, era davvero imprevedibile quello che è successo ad agosto. Questa è la voce del Molavi Mansour. Oggi a dirigere la prigione di Kandahar c'è lui. Conosco bene come si vive in cella, dice, e lo sa bene davvero, perché è stato 5 anni detenuto nella base statunitense di Bagram, quella in cui, secondo Human Rights Watch, i prigionieri erano incatenati e torturati. Oggi, i 2000 che erano nella prigione di Kandahar fino ad agosto, come le altre migliaia di talebani nelle altre prigioni di tutto il paese, non sono più nelle celle, perché sono al comando delle città e delle prigioni. La terra intorno Kandahar che percorro per tornare nella guest house in cui ho dormito nei giorni trascorsi qui racconta un pezzo del consenso talebano, quello della gente in piazza, quello delle prigioni, e spiega il potere negli uffici, l'ostentazione della modestia. La terra spiega il consenso con i suoi campi coltivati a papaveri d'oppio e le case di fango e paglia, i villaggi inconquistabili dove i talebani si sono rifugiati aspettando il tempo giusto per vincere la guerra.
Chiave sta qua.
Questo hotel, che non è un hotel, è una guest house, qui a Kandahar, si chiama Continental, così. E stanotte, per esempio, come le notti precedenti, non c'è stata elettricità e quindi ci siamo svegliati e la stanza era gelida. Sono 4 giorni che qui non c'è l'acqua calda, non funziona la caldaia e l'unico modo che abbiamo di riscaldare la stanza è la stufa che ho appena spento, collegata ad una bombola a gas che ogni sera portiamo all'interno della stanza, la scaldiamo e poi la rimettiamo in corridoio chiudendo la bombola. La mattina alle 7 Bismillah, un ragazzino che avrà 12 anni, 13 anni, bussa alla porta e consegna la colazione, cioè 2 uova al tegamino con un po' di pane e del tè verde. Bismillah lavora qui da anni, da quando era davvero un bambino, e la sua paga corrisponde a circa $15 al mese. Sorride, è l'unico modo che ha di dialogare con noi ed è generoso come lo sono i ragazzi, come lo sono i bambini che non hanno visto niente o che forse hanno visto troppo.
As well as with Mr. Ghani and many others around the world, it's time for American troops to come home.
Voci dall'Afghanistan è un podcast di Francesca Mannocchi prodotto da Cora Media. È scritto con Monica De Benedictis. La cura editoriale è di Francesca Milano. L'assistente di redazione è Francesca Abruzzese. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Paolo Corleoni.